Allora, ore 21, no scusate, 20 e 26 minuti, come detto questa sera andremo un po' a parlare della vicenda dello cyberspionaggio italiano, perché da quello che abbiamo capito si aveva bisogno in Italia di un po' di notizie del genere per far vedere che anche noi contiamo, quindi che non ci sono solo russi e Stati Uniti, ma anche l'Italia nel suo piccolo, insomma, le sue belle dosi di cyberspionaggio. C'è stata qualche giorno fa un'operazione della polizia della postale che ha arrestato per, appunto, con le accuse, diciamo, di cyberspionaggio, insomma, una coppia di fratelli, Giulio e Francesca Maria Occhionero, con l'accusa di aver intercettato, compromesso e raccolto informazioni attraverso dispositivi elettronici di personaggi, diciamo, importanti della scena pubblica e politica italiana. Per parlarne siamo riusciti a metterci in contatto con uno dei più importanti esperti di cybersicurezza del Vaticano, che però abbiamo scoperto è stato bacchettato proprio qualche giorno fa da Papa Francesco perché faceva bagarinaggio sui biglietti di entrata ai momenti di ricevimento col Papa, insomma, non so che cavolo è, però sì, si è scoperto che vendeva biglietti su internet al triplo del prezzo per un'udienza che era gratuita, però va bene, questo insomma non ci interessa. Ciao, buonasera, grazie per essere con
buonasera,
noi questa sera.
Ovviamente smentisco le accuse di bagarinaggio che mi sono state rivolte. Sono sempre dati gratis i biglietti per le udienze papali che craccavo.
Ma aveva contatti anche con questa coppia di fratelli? Allora non ha preso delle udienze, ha comprato dei pacchetti di udienze.
Tra l'altro, giusto così, divagazione, no? Prima di entrare un po' nei dettagli, mi sono molto divertito a leggere come i giornali ne parlavano. Il più divertente, secondo me, era il Messaggero, che in effetti vince quasi sempre a mani basse, che diceva, le chiamava un ingegnere e la sorella, cioè la sorella non aveva nessuna caratteristica oltre ad essere la sorella dell'ingegnere, benché in realtà poi sembra dall'inchiesta che fosse una cosa sostanzialmente alla pari.
Ma sì, da quello che abbiamo capito il fratello non sapeva neanche usare un computer, insomma.
Ma in realtà sembravano dalle inchieste, c'è il fatto che, a parte ha molti errori divertenti che poi vedremo, per loro purtroppo non sono così divertenti, ma entrambi facevano un uso abbastanza avanzato. Una premessa che devo fare, molto importante, io credo, è che in tutto quello che si riesce a capire fino ad adesso, lo si sa dalle carte che ha tirato fuori la procura, non le ha tirate fuori nemmeno tutte, nelle carte si nominano molti allegati che potrebbero essere molto interessanti, ma che ancora io non sono riuscito a reperire. E oltre a quello ormai c'è ben poco che si può fare, nel senso che ovviamente tutti quanti i vari domini nominati e cose del genere, le cose interessanti, non sono più così prontamente disponibili, magari non sono nemmeno introvabili, però c'è un poco altro che si può fare. Però le carte dell'inchiesta in realtà hanno abbastanza dettagli, cosa che tra l'altro mi sorprende anche un po', non è scontato. E ci dicono innanzitutto che queste tecniche che loro utilizzavano non erano poi particolarmente sofisticate dal punto di vista, mi riferisco strettamente, delle tecniche che usavano per fare i malware. Cioè la parte che loro usavano per fare i malware dalle carte si capisce poco, ma si intuisce che loro mandavano delle mail con allegati dei file eseguibili dicendo di aprirli, che è, penso, il modo più vecchio del mondo per mandare virus. Niente, è proprio una di quelle cose che non bisogna mai fare.
La cosiddetta scoperta dell'acqua calda, insomma.
Come?
La cosiddetta scoperta dell'acqua calda, cioè era molto difficile.
Scoperta dell'acqua calda, comunque è una scoperta dell'acqua calda, anche questa tecnica funziona, cioè non è che è incredibile che funzioni. Si sa che questa è in pratica la tecnica più comune. È una tecnica però che è efficace quando è accompagnata dalla cosiddetta ingegneria sociale. Cioè tu le mail non puoi proprio mandarle a caso e sperare che tutti ci cascano. Se tu le mandi a caso a un milione di persone, qualcuno ci casca. Però se tu vuoi puntare, come era il caso, a delle persone ben selezionate, no? Non erano proprio persone qualunque, quelle che loro miravano, allora devi essere un pochino più bravo a renderti credibile. Loro questo lo facevano andando a catena, cioè infettavano un sacco di computer, sembra di capire, leggendo le carte, principalmente gli studi legali. Questo io non lo so perché li prediligevano, però in effetti ci sta, nel senso che uno studio legale comunque è un'azienda, no? Cioè non è che stai infettando i computer della polizia o qualche così. Sono aziendine, gruppi magari piccoli, di pochi dipendenti, in cui riesci a fare le infezioni e a quel punto puoi mandare le email a nome di uno studio legale. Il che è molto interessante, perché in genere con uno studio legale c'è un rapporto di forte fiducia. Se il tuo avvocato ti manda un'email, insomma, vai avanti. E questa era un po' la tecnica usata. Quindi, come dire, se vogliamo, no, trarre qualche bilancio dalle carte, l'ingegneria sociale funziona e a volte trucchi semplici funzionano benissimo. E questo era un buon esempio.
Diamo dei numeri. L'inchiesta dice che sono state tirati fuori circa 87 giga di dati, circa 18.327 nomi utente e 1.793 password, e anche un po' di conversazioni, diciamo di battiture sulla tastiera prelevate attraverso un keylogger.
Allora, con la parte dei keylogger, intendiamoci, ci sono due punti in cui ci sono dei keylogger. Perché? Perché entrambi usavano le stesse tecniche l'uno sull'altro, cioè gli Occhio Nero mettevano i keylogger pare, no, sui computer delle loro vittime per leggere quello che queste persone facevano, per fare degli screenshot al momento giusto, quindi per vedere cosa le persone stavano facendo. Ad esempio avevano un sistema che per alcune parole chiave, quando arrivava un'email che conteneva una di quelle parole, subito il contenuto veniva inoltrato. Insomma, con delle piccole tecniche semplici riuscivano comunque a ottenere dati molto utili. Poi ci sono, ma sembrano essere pochi, come se fossero arrivati tardivamente, anche degli screenshot che invece di cui, diciamo, le vittime sono gli Occhio Nero e gli autori è la polizia. Di questi ce ne sono pochissimi e leggendoli sembra di capire che siano un po' in finale di indagini, perché si riferiscono a cose molto avanzate in cui loro avevano iniziato a capire che c'era qualcosa che non andava e che era meglio chiudere tutto. Quindi innanzitutto questo, su cui però io non posso essere del tutto certo, smentirebbe quanto detto dal Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore ha detto: ah, è un'indagine in cui hanno usato tecniche tradizionali, sia perché visto l'alto profilo tecnico degli inquisiti era meglio non usare tecniche tecnologiche, altrimenti si sarebbe stati notati, ma anche perché le indagini non lo permettono, infatti la magistratura ha le mani legate, bla bla bla. A quanto pare era una sciocchezza come quella del bagarinaggio che io avrei fatto al Vaticano. Era una sciocchezza, a quanto pare l'hanno usati perché ci sono gli screenshot. E la cosa secondo me molto interessante è ricostruire come sono arrivati a trovare questi nomi, cioè a capire, a ricostruire la vicenda, perché infatti una delle principali parti difficili di un'inchiesta del genere è che in fondo quando è che nasce la notizia di reato? Ci si potrebbe aspettare, visto che loro erano stati implicati in altre grandi inchieste, tra cui quella P4 cosiddetta, che magari loro erano stati indagati per rivelazione di segreti o cose del genere, ma non è così. Loro in realtà su quella storia si erano vista liscia, però invece che succede che un dirigente di non mi ricordo quale ente riceve un'email da uno studio legale che però reputa sospetta, perché dice: questo studio legale io non lo conosco. E passa la palla a non so bene quale gruppo di sicurezza, componenti statali, e iniziano a indagare e vedono che quelle mail, questo lo capiscono subito, vedono che quelle mail conteneva un virus, ci arrivano immediatamente, capiscono che quindi i computer dello studio legale erano stati infetti.
Sì, qui ci sarebbe anche da fare una parentesi, eh? Sì. Cioè, se il malware è stato veicolato con un eseguibile, no? Cioè, tanto di cappello a chi gestisce, diciamo, le infrastrutture, no? Di magari questi apparati pubblici, no? Cioè, diciamo tecnicamente, scendiamo un po' nel tecnicismo, no? Un allegato eseguibile viene tagliato proprio, cioè non dovrebbe proprio arrivare, no? Sul PC.
Ma qual è il caso legittimo in cui ti aspetti che un tuo utente debba ricevere un eseguibile? Non è da escludere che magari queste mail sono state ricevute magari su email non istituzionali
e poi da lì si è riusciti ad arrivare agli accessi delle mail istituzionali, no?
Magari... E questo va dato il beneficio del dubbio. Secondo me invece le mail sono arrivate proprio sulle mail incriminate, perché tra i domini intercettati compaiono sempre o domini commerciali tipo di Google, che secondo me invece questa stupidaggine non la fa e non ti fa passare .ex, oppure cose tipo interno.it o domini insomma del genere. E, dovendo scegliere chi ha sbagliato, io mi sa che candido
insomma, comune di Roma.it ad esempio,
sistema del ministero.
Ok.
Comunque, diciamo, la cosa interessante è che loro capiscono che insomma c'è qualcuno che manda delle mail con i virus, il che di per sé non è una grande novità. Sono però sorpresi dal fatto che queste mail vanno a riseguire il percorso che ha fatto, vedono che le mail saranno mandate tramite Tor e lì si perdono. Però, e qui c'è una parte, insomma, in realtà anche interessante, dicono che loro hanno capito quali IP venivano contattati analizzando il virus stesso. Ora, può darsi che siano stati molto bravi, o può darsi che il virus non era molto bravo a non farsi analizzare. Diciamo, se fosse un programma normale sarebbe semplicissimo capirlo, magari con un virus fatto bene sarebbe stato difficile. Fatto sta che insomma questa società di consulenze chiamata dalla polizia riesce a capire quali sono gli IP, controlla che effettivamente su questi IP ci sono delle macchine che potrebbero essere dei cosiddetti command and control, che sono delle macchine che a cui un virus quando parte manda i dati e anche riceve i comandi che deve eseguire. Sono poi i comandanti di un'intera rete, no? Di macchine infettate.
Sì, di una botnet. E, poi
e una volta con i command and control, che cosa ci fanno con gli indirizzi IP di queste macchine che non sono in territorio italiano, però sono comunque negli Stati Uniti, quindi diciamo si poteva chiedere un favore. Loro parlano con l'FBI.
Ma so che c'è stata
nervi d'occhio quelle macchine.
So che c'è stata una telefonata a Berlusconi. Berlusconi ha contattato Putin. Putin ha chiesto a Trump. Insomma, c'è stato un po' questo giro qua. So per.
E poi alla
per
fine io i biglietti.
Sì, no, e poi sì, sì.
Per l'udienza, sì. Sì, sì, è andata esattamente come dici tu. E niente. Loro una volta si mettono a controllare queste macchine e vedono quali connessioni fanno. Fanno 2+2 e trovano ovviamente queste macchine da chi ricevono e a chi fanno le connessioni. Beh, alle macchine infette e alle macchine di chi le controlla. E quindi iniziano così a restringere il raggio delle persone sospette e arrivano a questi tali Occhio Nero. E inizia ad esserci quindi un forte indizio, cioè qualcuno che si collega a queste macchine. E questo è il primo indizio. Dopodiché che fanno? Iniziano a guardare queste macchine come mandano le email. Perché le mail non le mandano sempre tramite Tor, ma a volte si collegano ad alcuni domini per mandare le mail. Cioè soltanto le mail in cui mandano i virus le fanno passare tramite Tor, ma le altre no. E questo è un grave errore tecnico che fanno. E questo errore tecnico gli costa caro, perché che cosa usano? Usano dei domini su cui hanno la posta. Su questi domini hanno il cosiddetto servizio di privacy del WIS, cioè quello che fa sì che non tutti possono sapere, cioè che in generale non si può sapere chi l'ha registrato, però non si può sapere nel senso che non è scritto pubblicamente. Se vai a bussare all'azienda in questione, quella poi te lo dà. E così fanno sempre tramite l'FBI, perché questa azienda era in America, e scoprono che il dominio era registrato a nome di uno dei due fratelli, non ricordo quale, e questo era il secondo fortissimo indizio. Terzo indizio, loro infilano dentro al loro malware una licenza per mandare le email di un servizio che si chiama MailB. Questo qui un errore dato grosso come una casa, una licenza pagata a tuo nome con la tua carta di credito, la infili dentro un virus, e quindi stessa cosa. Hanno bussato all'azienda chiedendogli chi è l'intestatario, ma lì che succede? L'azienda, prima di dare quel nome, un'azienda molto corretta, informa la persona interessata, cioè Occhio Nero, e gli dice io ho ricevuto una richiesta di dati da parte della polizia, al che loro cambiano la licenza, ma rifanno una licenza con la stessa azienda. Quindi vediamo, sono vari passaggi in cui danno estrema prova di svegliezza.
Sì, forse si sono fidati troppo delle loro possibilità.
Loro, però questo qui è molto tecnico da spiegare, mi rendo conto e mi scuso. Loro comunicavano con questi server utilizzando una serie di protocolli Microsoft, cosiddetti Active Directory, e in particolare condividevano i file via Samba su internet. La Samba, oltre ad essere un genere musicale, è anche un protocollo che Windows usa per scambiarsi file e che non ha nessuna caratteristica di cifratura. Diciamo perché è pensato per le reti locali o semplicemente perché è pensato male, fatto sta che comunque non ha nessuna caratteristica di cifratura. Quindi quando loro scoprono che questo OKNR era molto sospettato, iniziano a controllare le connessioni di casa, e questo qui non fa nulla per offuscare il traffico che manda verso, che manda e che riceve da questi server. Tant'è che quindi la polizia inizia ad acquisire vari dati, diciamo quelli che lui stava raccogliendo dalle vittime, perché faceva passare tutto quanto il traffico in chiaro, ed era perfettamente chiaro sia che c'era un traffico molto particolare, cioè un traffico che richiede una configurazione di rete avanzata, diciamo che potrebbe essere magari anche normale se una persona è un sistemista di rete e magari fa da casa alcune operazioni di lavoro, però comunque è un traffico che statisticamente in Italia non è che c'erano in tantissimi, già riduce un po' la soglia. Se poi si capisce il contenuto perfettamente e si vede che questo traffico tu lo fai verso server sospetti che fanno parte di questa botnet, tu sei indiziato, ti mandi traffico in chiaro che si vede che contiene dati sensibili di varie persone di spicco, ecco qui che l'inchiesta è fatta.
Quindi guardando
su questo, non lo so, io quello che ripeto, quella che è stata un pochino la mia analisi, anche se è chiaro che mancano ancora molti pezzi da mettere insieme, magari quando usciranno più carte o quando si scopriranno qualcosina in più lo si potrà capire. Secondo me questo gioco era assolutamente impossibile senza essere un po' già dentro ad alcuni meccanismi, altrimenti non poteva funzionare. Una parte che le inchieste non mettono e che secondo me era molto rilevante al riguardo, e le dietrologie sono aperte, è proprio il contenuto delle tipiche mail che loro mandavano per adescare. Questo non c'è mai, e secondo me invece è qualcosa che potrebbe cambiare il profilo della cosa, perché di mail che mandano i virus a me ne arriveranno 100 al giorno.
Sì, quindi tu dici che loro, avendo già dei contatti pregressi, mandavano delle mail molto mirate tramite appunto attacchi di ingegneria sociale, dicendo: ciao, siamo i tizi che hai sentito per quell'affare lì, no? Apri questo e il resoconto di quella riunione Y, no? Però loro erano a conoscenza, no, degli spostamenti.
Non ho motivi particolari per crederlo, se non che altrimenti è difficile avere così tanti successi, cominciare così tante persone ad aprire virus. Cioè, i virus funzionano sulla grande quantità, tu ne mandi 1.000.000 in giro, 10 cliccano.
Io volevo fare una riflessione più ampia anche su questo esempio, su questa vicenda, diciamo, italiana. Tempo fa, tra uno dei cablogrammi rivelati da Snowden, insomma dei documenti pubblicato dal Der Spiegel, conteneva un programma segreto dell'NSA chiamato Defiant Warrior, che era usato, una delle tecniche, cioè che veniva usato, diciamo, per fare un hijack delle botnet già presenti, già trovate all'interno della rete, e quindi poi entrare sostanzialmente, intercettare lo stesso traffico che intercettavano le botnet, magari appunto di come questa di questa vicenda. Questa cosa qua mi fa venire in mente una legge da poco uscita negli Stati Uniti, di cui avevamo parlato circa forse un mese fa, che è l'articolo, la legge 41, il comma 41, non mi ricordo adesso com'era, scusate, che dava pieni poteri da parte delle agenzie di sicurezza statunitensi a entrare in qualsiasi computer o dispositivo elettronico infetto anche al di fuori del territorio americano. Quindi mi viene da pensare che questa vicenda, no, quando si parla di coinvolgimento dell'FBI, no, potrebbe anche essere stato, cioè il coinvolgimento dell'FBI potrebbe essere stato non solo lato server, no, ma anche di attacco proprio alla botnet o lato client. Quindi andare a guardare, a fare un'analisi delle macchine trovate infette o entrare nella botnet per risalire a all'IP da cui si collegavano, i vari command and control, eccetera eccetera. Così sì, è un po' dietrologia,
Secondo me, sempre, no, per dare delle delle conclusioni, o comunque dei commenti ancora più generici. La questione è proprio che non c'è una vera differenza tra l'infezione a scopo di monitoraggio e quella a scopo commerciale, cioè magari c'è per vari motivi, ma il punto è che quando avvengono delle infezioni poi chiunque le può sfruttare, perché spesso attaccare la rete di command and control, la rete che, come dire, no, il diffusore di virus, l'untore, ha messo su, spesso è più facile che non attaccare i sistemi operativi che le persone hanno sul proprio computer o sul proprio smartphone. Non per un motivo specifico, cioè è possibile fare le cose assolutamente con grande sicurezza, però spesso chi fa queste cose in fondo non è che gliene frega tanto, cioè lì fai soldi nel controllo della botnet, se poi per caso anche tu la usi per farci le altre cose, se loro viene poco probabile, non gliene frega niente di investirci, preferisce impegnarsi ad ottenere sempre più macchine infettate che non altro. Quindi le macchine infette sono utili per tantissime cose, e sicuramente sono molto utili anche per la sorveglianza, questo si vede benissimo. Infatti, no, anche poi, oltre alla sorveglianza, c'è anche da dire più in senso lato della quella che viene chiamata il cyber warfare, no, che fanno tutti ormai. Però in particolare, se un governo, un gruppo, una qualsiasi cosa vuole muovere del traffico sulla rete, quello che fa è usare una botnet. Magari con quella botnet non la usa per leggere le tue email, però magari la usa per chiudere certi siti, bloccarne degli altri, impedire alcune comunicazioni o qualsiasi altro genere di azione. Quindi sicuramente le botnet private sono assolutamente funzionali anche alle polizie.
Ovviamente se riescono a prenderne il controllo, che se la fai bene non è detto che ci riescano comunque. Però.
No, se la fai bene non è detto, però in genere è un inizio da vari punti di vista. Innanzitutto io credo che Giacomo, no, quando tu, assumiamo che tu sei un governo e quindi puoi facilmente fare alcune azioni che altrimenti per privati non sono facili. Ad esempio puoi fisicamente magari controllare ogni macchina con chi fa traffico.
Oppure chiedere per esempio un provider tipo Aruba o chi controlla il routing di rete a spostarti una route facendo finta che quell'IP va da una parte anziché dall'altra.
Certo, sì, queste sono cose che quasi solo Aruba le fa. Però tu comunque puoi già sapere quali macchine un'altra rete ha infettato, quindi puoi tentare di infettarla anche tu, perché spesso chi è vulnerabile a un attacco può essere vulnerabile anche a due. Puoi cercare di fare il cosiddetto takeover della botnet, quindi di farla diventare tua in qualche modo, e poi sì, appunto, se tu riesci a impadronirti di quegli indirizzi IP, spesso, anche se non è detto in generale, però spesso viene usato dalle botnet il semplice indirizzo IP come se fosse un'autenticazione, cioè si prende per buono tutto quello che una macchina su quell'IP dice. Questo in teoria, no, dal punto di vista della sicurezza, non ha nessun senso. Però siccome in fondo funzionicchia come sistema, funzionicchia finché non arriva uno più grosso di te che può cambiarti l'IP.
Sì, abbiamo visto che può succedere, ecco.
Sì, questo l'abbiamo visto, tra l'altro, in un caso invece, no, più divertente, cioè loro avevano perso il controllo di una macchina, stiamo parlando del caso Asin Team, per chi ci ascolta, loro avevano perso il controllo di una macchina, in realtà non ricordo bene perché, penso per un motivo proprio tipo di distrazione. Insomma, avevano perso il controllo di una macchina in Romania, verso cui venivano mandati molti dati da persone che erano state infettate, e allora, siccome non riuscivano a ritenere quell'IP, hanno fatto finta che quell'IP in Romania in realtà fosse in Italia, dentro il data center di Aruba,
andando contro
ha ricominciato a funzionare perché i dati venivano estratti direttamente, il che vuol dire che per un po' di tempo Aruba si è permessa di dirottare il traffico e in pratica di segare alcune delle comunicazioni tra l'Italia e la Romania proprio per fare questa operazione.
Cioè che questa cosa qua ci fa capire come, volendo, può crollare quel minimo di fiducia che si ha, no, su certi meccanismi che tengono sulla rete. Cioè se già una volta è stata fatta ed è stata sputtanata, no, chissà quante altre volte è possibile che questa cosa sia successa e quante volte possa succedere. Cioè il routing, diciamo, una delle poche cose che che si cerca deve essere neutrale, ecco, ci si deve fidare di questa roba qua sulla rete, ma se anche questa roba qua viene usata, insomma, a scopi, quando un potente decide di cambiare delle cose, no? Ci si deve cominciare un po' a preoccupare, ecco.
Sì, il routing deve essere neutrale, tutto quello che vuoi. Comunque, come dire, era chiaro in linea teorica già da prima, ed è sempre più chiaro che affidarsi a delle cose che non sono state pensate per tutelarti, cioè il routing mai dice che è pensato per tutelarti, è un errore. E questo qui, tra l'altro, torna proprio anche in questa inchiesta. Loro, si capisce da alcune telefonate che sono riportate, che loro contavano molto sul fatto che i server erano negli Stati Uniti e che quindi, insomma, dicevano, ma loro mica hanno il permesso di infettare macchine negli Stati Uniti, quindi non possono farci nulla. Ora, a parte che avevano sottovalutato altri generi di attacchi, che sono quelli che gli hanno fatto, e che comunque, tra l'altro, non hanno nemmeno considerato, non lo so, una banalità, che geopoliticamente l'Italia e gli Stati Uniti non sono proprio nemici giurati da una vita. Quindi non so veramente in base a chi mettesse la loro fiducia, ma anche fosse stato lo Stato ostile, che magari non era disposto a collaborare tanto facilmente, l'esempio che hai nominato, ma mille altre tecniche ci sarebbero, sono sicuramente dei metodi con cui non basta dire ah, io ho il server in Cina, io ho il server in Russia e quindi sono al sicuro. Queste cose non vogliono dire niente.
Va bene, allora ringraziamo il nostro esperto di sicurezza del Vaticano, naturalmente gli raccomandiamo di fare attenzione con il suo processo per il bagaglinaggio dei biglietti di udienza del Papa.
Sì, ci aspettiamo un benefit, la radio blackout.
Ah, per questo, va bene, allora organizzeremo subito un benefit per il processo di bagaglinaggio. E niente, ti ringraziamo e ci risentiamo.
Grazie a voi, a presto.
Ciao.